Una buona giornata da Laura Bettini, vediamo insieme quelli che sono gli argomenti della giornata, a partire dal rinnovo dei vertici dell'Unione Europea. Questa sera a Bruxelles si riunisce il Consiglio informale dei leader europei, in poll restano von der Leyen per la Commissione e Metsola per il Parlamento, ma i giochi non sono ovviamente ancora chiusi. È arrivato intanto il via libera alla legge europea sul ripristino degli ecosistemi naturali con il no dell'Italia però. In Medio Oriente Netanyahu scioglie il gabinetto di guerra, continuano i bombardamenti sulla striscia, come anche continuano le proteste dei gruppi antigovernativi israeliani. In Ucraina, per quel che riguarda l'Ucraina, Cina e Russia sono critiche sulla conferenza di pace in Svizzera e Pechino oggi si scaglia anche contro il G7, non rappresenta la comunità internazionale, la dichiarazione finale in Puglia è stata redatta ed è piena di arroganza, pregiudizi e bugie, dice Pechino. Inflazione a maggio confermata 0,8%, frena il carrello della spesa. Addio al generale Claudio Graziano, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, era ora presidente di Fincantieri. Per il meteo arriva l'anticiclone africano Minosse, si aggrava però la siccità al sud Italia. Infine gli europei, in Germania oggi esordio Francia contro l'Austria, il calcio si tinge anche di politica, così con la stella francese Mbappé schierato contro l'estremismo di destra, in particolare in questo caso austriaco. Allora cominciamo, entriamo nei dettagli di questa giornata. Dicevamo, stasera a Bruxelles, riunione informale dei capi di Stato e di Governo dei 27, si parla delle principali nomine interne all'Unione, inclusa quella del Presidente della Commissione Europea. Un incontro chiave, quello di oggi, poi si potrebbe giungere addirittura ad accordi definitivi che comunque non potranno essere formalizzati prima del 27-28 giugno, durante la prima riunione ufficiale, questa sì, del Consiglio.
Sarà una cena informale tra i 27 leader comunitari a fissare il primo tassello dell'assetto europeo per i prossimi 5 anni, un puzzle che dovrà essere completato entro la fine di giugno. Alla luce dei risultati elettorali che hanno visto il Partito Popolare vincere il confronto con un risultato oltre le attese, sembra favorito un bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione UE. Le nomine sul tavolo, oltre al vertice dell'esecutivo, sono la figura dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, la presidenza del Consiglio europeo e la presidenza dell'Europarlamento. A condizionare l'esito delle trattative, un mix tra risultati elettorali, obiettivi nazionali e carisma personali, con la grande incognita delle elezioni francesi. Alla presidenza dell'Eurocamera dovrebbe essere confermata la popolare maltese Roberta Metsola. Ancora incerte le nomine del presidente del Consiglio europeo e di alto rappresentante. Le posizioni dovrebbero andare a un socialista o a un liberale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto il Consiglio europeo Agricoltura ha approvato, dopo mesi di stallo, il regolamento per il ripristino degli ambienti naturali. Il sì è arrivato a maggioranza, ma l'Italia ha detto no.
Il via libera è definitivo e si tratta di un regolamento subito in vigore. L'obiettivo della legge europea è il ripristino degli ecosistemi naturali, riportare cioè gradualmente alle loro caratteristiche fiumi, laghi, zone umide, foreste, ambienti agricoli, ecosistemi marini, torbiere. L'approvazione finale da parte dei ministri dell'ambiente è arrivata però a stretta maggioranza grazie al sì a sorpresa dell'Austria. L'Italia ha votato invece contro, insieme al governo ungherese di Viktor Orban, ai governi a guida popolare di Polonia, Finlandia e Svezia e liberale ancora per poco in Olanda. Per gli habitat classificati in cattive condizioni, gli stati membri dovranno ripristinare le condizioni naturali almeno nel 30% di queste aree entro il 2030, il 60% entro il 2040, il 90% entro il 2050. Per gli ecosistemi agricoli dovranno migliorare almeno 2 dei 3 indicatori, indice delle farfalle comuni, percentuale di superficie agricola con elevata biodiversità, stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A questo punto andiamo all'estero, andiamo in Medio Oriente. Innanzitutto il premier Netanyahu ha annunciato lo scioglimento del gabinetto di guerra con l'intenzione di tenere d'ora in poi riunioni limitate a scopo di consultazione. Intanto, nonostante la tregua decisa dall'esercito su Gaza, ci sono stati nuovi bombardamenti nelle ultime ore.
Creato all'indomani del 7 ottobre per gestire le campagne contro Hamas ed Hezbollah, il gabinetto di guerra israeliano non esiste più. Lo ha sciolto il premier Netanyahu spiegando che non era più necessario. Dopo l'uscita di Benny Gantz, il presidente del Partito di Unità Nazionale, uno dei tre membri del gabinetto, che ha abbandonato la coalizione la scorsa settimana portando con sé uno dei tre osservatori. Annunciata ieri in una tregua quotidiana in alcune ore diurne in una strada a sud della striscia per facilitare la consegna di aiuti, nella notte l'esercito israeliano ha effettuato raid in tutta la striscia da nord della città di Rafah, insieme ad attacchi di artiglieria pesante lungo il confine orientale, riporta Al Jazeera. A nord, un'auto in viaggio nel Libano meridionale è stata colpita da un drone, almeno una vittima, riferiscono media libanesi, quando Hezbollah dichiara: Israele non otterrà dalla politica ciò che non è riuscito ad ottenere in guerra. L'avvertimento nel giorno in cui l'inviato della Casa Bianca, Amos Hochstein, è in Israele con l'obiettivo di cercare di fermare l'escalation tra lo Stato ebraico ed Hezbollah in Libano. Iniziata intanto in Israele la settimana del disordine, come l'hanno ribattezzata i manifestanti antigovernativi che bloccano strade e autostrade con l'obiettivo di portare in piazza 1 milione di persone. Chiedono un accordo sugli ostaggi ed elezioni anticipate. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Andiamo all'altro fronte, quello ucraino. Il Cremlino critica, come anche la Cina, il vertice per la pace in Svizzera, ma è significativo forse notare in questo momento il piccolo passo in avanti delle parti verso un dialogo, possiamo dire. Le proposte di pace del presidente Putin, ha detto ad esempio il portavoce del Cremlino Peskov, non dovrebbero essere trattate come un ultimatum, il che sembra appunto lasciare uno spazio al confronto, come del resto abbiamo sentito il ministro degli esteri ucraino Kuleba non rifiutare più un negoziato, diciamo, diretto vis-à-vis con Mosca nelle scorse ore. Peskov poi ha commentato negativamente oggi anche la possibilità che la NATO, come dichiarato dal segretario Stoltenberg, metta in stand-by le testate nucleari. Secondo il capo del servizio di intelligence russo Naryshkin, Stoltenberg vuole spaventare Mosca, ma bisogna in questo contesto mantenere la calma. La Cina critica il comunicato finale del vertice del G7 svoltosi in Puglia senza mezzi termini, accusa il G7 di essere pieno di arroganza, di pregiudizio, di bugie con questo comunicato. Così il portavoce del Ministero degli Esteri, Lin Jian. I sette hanno intimato a Pechino, tra l'altro, ricordiamo, di smettere di inviare componenti a doppio uso, civile e militare, alla Russia a supporto dell'industria bellica russa, che poi vengono utilizzati in Ucraina, ma Pechino dice il G7 non è qualificato per rappresentare la comunità internazionale e va contro la tendenza dei tempi di sviluppo pacifico. Doppia missione da oggi a mercoledì per il presidente della Repubblica Mattarella, che è in visita in Moldavia ed in Romania. Così sottolinea l'attenzione che la presidenza della Repubblica ha per il fianco est europeo e per l'allargamento ai paesi che chiedono l'ingresso nella UE, dai Balcani alla Moldavia, appunto. Andiamo in Italia, l'Istat ha confermato le stime sull'inflazione per il mese di maggio, il dato è stabile, in flessione il carrello della spesa.
Stime confermate. A maggio i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua. L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi decelera, come quella al netto dei soli beni energetici, mentre l'inflazione acquisita per il 2024 è pari a più 0,8% per l'indice generale e più 1,8% per la componente di fondo. La stabilità dell'inflazione, si legge nella nota Istat, è la composizione di diversi aggregati di spesa, in alcuni casi contrapposti. Il rallentamento risultano i prezzi dei beni alimentari lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e dei servizi relativi all'abitazione. Per contro si attenua la flessione dei prezzi degli energetici non regolamentati e si interrompe quella dei regolamentati, mentre accelerano lievemente i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Da qui deriva in sostanza l'aumento congiunturale dell'indice generale e da qui deriva anche l'andamento del cosiddetto carrello della spesa, che comunque rallenta dal 2,3% di aprile all'1,8% di maggio. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ed è morto, come dicevamo nei titoli, il generale Claudio Graziano, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, era ora presidente di Fincantieri. La notizia tra l'altro ha impattato sul titolo di Fincantieri in borsa, che è arrivato a perdere oltre il 3%.
A trovare il corpo è stato un carabiniere della scorta che aveva una seconda chiave del suo appartamento nel centro storico di Roma. Secondo le prime informazioni, il generale Claudio Graziano si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. L'alto ufficiale, che di recente aveva perso la moglie, avrebbe lasciato un biglietto. La notizia della sua morte è stata subito accolta con sgomento dal mondo politico. Nato a Torino nel 1953, Graziano era arrivato alla presidenza di Fincantieri nel 2022, dopo una lunga carriera in divisa, oltre a guidare due delicate missioni militari in Afghanistan e in Libano, aveva ricoperto anche il ruolo di capo di Stato Maggiore della Difesa e quello di presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea. La sua scomparsa lascia un vuoto grande e incolmabile, afferma Fincantieri, il cui titolo in borsa ha subito perso il 3%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Qualche notizia sul meteo così difficile in questo periodo. Arriva l'anticiclone africano Minosse, generali condizioni di bel tempo anche nel nord Italia, dove questo giugno non ha regalato finora molto sole. Qualche precipitazione possibile sulle Alpi occidentali, temperature decisamente in aumento. Ma se per alcune regioni sarà il primo vero sole estivo, quello in arrivo dopo tanta pioggia, per altre sarà una prova di resistenza ulteriore. In occasione della giornata mondiale contro la desertificazione, la siccità, l'osservatorio Ambi sulle risorse idriche ricorda infatti che circa il 70% della superficie della Sicilia è già colpita da una drammatica siccità. Temperature altissime fino a quasi 50 gradi hanno provocato una ventina di vittime tra i fedeli della Mecca, dove si erano recati per l'Hajj, il pellegrinaggio annuale che rappresenta uno dei 7 pilastri dell'Islam. Siamo in Italia, torniamo alla cronaca, in particolare andiamo in Campania. Dal sottosuolo affiora un'ingente quantità di rifiuti. A somma vesuviana è stata sequestrata un'area di 10.000 metri quadrati dove erano stati interrati appunto questi rifiuti.
Plastica, ferro, materiali bituminosi. A Somma Vesuviana, nel napoletano, è stata sequestrata un'area di 10.000 metri quadrati e 4 persone sono state denunciate. Si tratta di una vera e propria discarica che rientra nel Parco Nazionale del Vesuvio, immersa nel verde. Erano in corso dei lavori con mezzi pesanti, notati ieri da una pattuglia delle forze dell'ordine. Dopo un controllo di approfondimento dal sottosuolo sono emersi rifiuti speciali, compresi materiali di risulta di demolizioni e miscele bituminose accumulati nel tempo. La movimentazione del terreno, secondo gli accertamenti, era finalizzata all'ampliamento dei capannoni di una ditta per la lavorazione dei metalli. L'amministratore unico della società, un architetto, un imprenditore e un operaio sono stati denunciati per gestione e smaltimento illecito dei rifiuti. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
A questo punto la pagina sportiva con gli europei in Germania. Oggi esordio Francia contro Austria. Il calcio, come dicevamo, si tinge di politica con la stella francese Mbappé schierato contro l'estremismo di destra. Un buongiorno al nostro collega Dario Ricci.
Buongiorno da Iserlon, sede del Ritiro Azzurro qui a Euro 2024. Tanti temi di interesse per questo europeo, a partire dall'esordio della Francia questa sera contro l'Austria. Ne parliamo con Massimo Ciccognani di Football Press. Massimo, una Francia che finora far parlare di sé soprattutto per le prese di posizione dei suoi campioni, no? A partire da Mbappé, Thuram, in vista delle elezioni che sono il 30 giugno. Ecco, pensi che questo possa distrarre la Francia dall'impegno poi sul campo oggi contro l'Austria?
No, assolutamente no, non credo, perché la Francia è un organico altamente collaudato, con l'innesto di giovani interessanti come lo stesso Thuram, che è esploso questa stagione nell'Inter. Poi c'è Mbappé, che vuole dimostrare tantissimo visto che è alle porte del Real, per cui credo fortemente nella Francia.
Italia che continua la marcia d'avvicinamento verso la Spagna, anche oggi allenamento con Spalletti che cerca la formazione migliore. Cosa ti aspetti?
credo ci sarà qualche cambiamento, perché Spalletti è rimasto soddisfatto dell'interpretazione, però qualcosa sicuramente andrà cambiata nella testa della squadra.
Grazie a Massimo Ciccognani, per il momento da Iserlon è tutto.
E grazie a Dario Ricci, noi ci fermiamo, ci sono le informazioni del traffico, a tra poco.
Effetto giorno.
E riprendiamo questa edizione di Effetto Giorno da uno dei temi del periodo, che purtroppo però non è il tema solo di questo periodo. Diciamo che in questo momento c'è un aggravamento delle condizioni nelle carceri italiane, tanto per i detenuti quanto per chi lì lavora. Ne vogliamo parlare con Donato Capece, segretario del SAPPE, che è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere qui. Alcune riflessioni volevamo fare con lei. Lei le ha, come dire, in questo periodo condivise spesso, ma sembra importante tornare a parlare di questi temi. Stato sottolineato su tutti i quotidiani, sono già 44 i detenuti che in questo primo inizio dell'anno, parte dell'anno, si sono tolti la vita in carcere, ma ci sono anche tante situazioni di emergenza, di violenza, di cui sono state vittime anche guardie che lavorano quindi in carcere, no?
Sì, purtroppo dobbiamo registrare un incremento di suicidi, e questo dispiace chiaramente a noi polizia penitenziaria, perché abbiamo sempre affermato che il suicidio, la morte è sicuramente una sconfitta dello Stato. La polizia penitenziaria, nonostante le gravi carenze di organico, chiaramente suffragate dalla mancanza di tecnologia che ci poteva essere in supporto per la sicurezza degli istituti, noi non riusciamo più a contenere l'arroganza di certi particolari detenuti. Vuoi anche questa commistione tra psichiatrici, tossicodipendenti, questo miscuglio, questo mix di tantissimi soggetti che in carcere non ci devono stare.
Che hanno situazioni diverse, che hanno anche esigenze diverse. È chiaro che anche alle guardie, alla polizia penitenziaria vengono richieste le competenze più disparate per trattare con chi hanno di fronte, forse troppo, come giustamente diceva lei.
Non riusciamo più a dare tutto quello che vorremmo dare, perché siamo appena 35.000 operatori di polizia penitenziaria, di cui solo 17.000 impiegati per contenere la sicurezza di 62.000 soggetti detenuti, di varie tipologie di soggetti. Quindi cosa chiediamo? Che il carcere subisca una riforma. Noi stiamo chiedendo da anni che il governo metta mano ad una riforma che lasci fuori dal carcere tutti coloro che commettono reati lievi che non creano allarme sociale. Il carcere deve essere riservato a coloro che del delinquere ne fanno un loro modus vivendi, o alla criminalità organizzata. Solo così si può veramente tentare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice a tutti gli operatori di polizia, ma anche agli operatori del trattamento, di tentare il recupero sociale e il reinserimento di questi soggetti che commettono il reato.
Precisamente. Dall'altra parte, sicuramente, come lei ha sottolineato, c'è un aspetto che riguarda le infrastrutture e anche le tecnologie che sono messe a vostra disposizione, altrimenti si continua ad avere una situazione ingestibile per numeri e per possibilità proprio di affrontarla. Quindi lei diceva, chi ha una situazione con pene detentive non superiori a 3 anni, oppure che ha anche quelle condizioni psichiatriche di cui diceva prima, non entri. Gli altri entrano e, come dire, vengano gestiti come richiede anche il nostro ordinamento. Quindi con l'obiettivo anche di portare, quando finiranno la pena, persone migliori al di fuori delle carceri italiane, giusto?
Una classificazione delle carceri, non in un carcere tutte questo mix generale di tutti i soggetti che commettono reati di vario genere, ma una classificazione di istituti, di carceri. E poi io ripeto, come primo rappresentante del sindacato autonomo polizia penitenziaria, sto chiedendo al governo dei provvedimenti deflattivi, così che il rischio che con l'estate, con il caldo, rischiamo di avere situazioni molto più pericolose e destabilizzanti che già oggi cerchiamo di contenere, ma essendo in pochi, riusciamo ben poco anche ad intervenire per salvare la vita a quei disperati che tentano di togliersela. Dateci i poliziotti, dateci la tecnologia, noi con la nostra abnegazione siamo pronti a fare tutto il possibile, ma quando non abbiamo le
possibilità,
non riusciamo a far nulla.
Grazie, la ringraziamo. Segretario del SAP Donato Capece è stato con noi. E c'è un altro fronte caldo in questi giorni ed è il fronte degli esami di maturità, non solo perché tanti ragazzi ovviamente li stanno per affrontare, sono emozionati, sono agitati, ma c'è anche proprio un problema che, ahimè, credo ritorni un po' tutti gli anni, sulle commissioni, ovvero su coloro che devono spostarsi per poi esaminare i maturandi. Anche questa è una questione, mancano le risorse. Il nostro ospite ci ha raggiunto a questo punto, lui è, attenzione perché io qui ho troppi fogli e Antonello Giannelli, volevo controllare il nome e l'ho sbagliato. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, buongiorno, bentornato a Radio 24.
Buongiorno, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
Chiedo venia per il nome sbagliato, ma insomma adesso l'ho raddrizzato. Il tema purtroppo è quello, il tema è le commissioni che domani si riuniranno, però non saranno complete, mancheranno insegnanti. Come si ricorre, no? Come si aggiusta questa situazione?
Dico subito che diciamo un po' contrariamente a questa piccola agitazione che c'è stata in questi giorni, in queste ore, la presenza di docenti in pensione è assolutamente fisiologica, è così da sempre, cioè fanno parte delle commissioni, possono far parte docenti pensionati da non più di 3 anni, gli stessi presidenti potrebbero essere dei dirigenti scolastici in pensione, ripeto, da un tempo ridotto. Questo da un lato consente a queste persone che hanno dato tutta la vita per la scuola di non essere esclusi del tutto dal circuito del lavoro, del loro lavoro, e dall'altro ai ragazzi offre comunque un supporto di grande esperienza, quindi non è un grosso problema questo, diciamolo subito. Un problema invece che andrebbe affrontato, e l'abbiamo affrontato e ribadito più volte, è che bisognerebbe incrementare i compensi per chi partecipa, per i commissari delle commissioni e per i presidenti, questo sì, perché sono fermi da tanto tempo.
Sono fermi da quanto? Adesso lei dice da tanto tempo.
Ormai da parecchi anni, quindi diciamo non vengono aggiornati da oltre 10 anni, insomma credo che per chi si dedica a un compito così delicato, importante,
e che poi magari affronta una trasferta, insomma affronta un disagio anche.
Sì, è chiaro.
È chiaro che tanti adesso, non tutti, ma alcuni rinunciano proprio in considerazione del costi-benefici, mettiamola anche così.
Sì, diciamo così, però si tratta di percentuali molto contenute, ripeto, stiamo parlando di 11%, poi in molte regioni è meno di questo, soprattutto nelle grandi aree metropolitane c'è questo disagio, perché chi vive a Roma, per esempio, per muoversi da un capo all'altro della città deve affrontare un viaggio anche di un'ora e mezzo con i mezzi, 2 ore, e dunque a fronte di questo un riconoscimento minimo perché si è in servizio nella stessa città viene, diciamo, è chiaramente poco conveniente, però ripeto, si tratta di meccanismi fisiologici che sono presenti da sempre nel nostro sistema, quindi nessun allarme, nessuna preoccupazione per
ma
i ragazzi.
Con che criterio si viene inviati da una parte o da un'altra? Cioè una questione chilometrica, no? Chi dà la sua disponibilità avrà un raggio di 50 km, non lo so, una curiosità.
Dunque no, si fa riferimento sempre alla propria sede di servizio perché è in servizio naturalmente, e quindi a seconda di quanto lo si manda lontano il trattamento economico può essere un po' diverso, quindi ovviamente lo Stato tende a risparmiare, però si cerca di evitare in tutti i modi di mandare qualcuno nelle stesse zone in cui esercita la propria funzione per evitare appunto troppe sovrapposizioni. Poi questi meccanismi, ripeto, hanno una diversa applicabilità nei grandi centri urbani o nei piccoli centri di provincia. provincia, e però si basa su questo e sull'anzianità di servizio. Quindi se più persone chiedono una stessa sede, poi si dà precedenza per esempio all'anzianità di servizio. Se due, a parità di condizioni, due docenti di matematica, faccio per dire, chiedono di andare in una stessa sede, si dà preferenza a chi ha una maggiore anzianità, fermo restando che poi non può tornarci di continuo negli anni. Quindi ci sono meccanismi,
se no diventa un professore stabile di quella realtà.
Certo.
grazie anche per averci chiarito questi dubbi e queste curiosità. Antonello Giannelli è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Noi ci dobbiamo fermare, a tra poco.
Effetto giorno.
Ed ecco le principali notizie. Rinnovo ai vertici dell'UE. Stasera a Bruxelles si riunisce il Consiglio informale dei leader europei. In pole von der Leyen per la Commissione, Metsola per il Parlamento. In Medio Oriente Netanyahu scioglie il gabinetto di guerra, continuano i bombardamenti sulla striscia, come anche le proteste dei gruppi antigovernativi israeliani. Pechino contro il G7, non rappresenta la comunità internazionale, accusa. L'inflazione a maggio in Italia confermata allo 0,8%, frena il carrello della spesa. Europei in Germania, oggi esordio Francia contro l'Austria, il calcio si tinge di politica con la stella francese Mbappé schierato contro l'estremismo di destra.